Cari amici, buongiorno a tutti e ben trovati per la seconda puntata della Medicina di Dio, cioè la medicina heideggeriana qui su Radio Buon Consiglio, che ringrazio per l'ospitalità, per questo programma di carattere semplicemente divulgativo. Sono la dottoressa Viganò, laureata in farmacia all'Università di Milano, ex ricercatore farmaceutico e ad oggi studio la medicina di Sant'Eddegarda di Bingen. Perché dico questo, precisando il mio titolo di studio? Non certo per fregiarmi della mia laurea, ma al contrario per sottolineare il fatto che non sono un medico e quindi non sono laureata in medicina. Ciò non di meno mi occupo dello studio della medicina heideggeriana perché la mia laurea in farmacia mi dà proprio i requisiti e quella curiosità professionale che mi portano a scoprire questa medicina completamente sconosciuta o quasi in Italia e che invece dovrebbe essere conosciuta da tutti noi. Oggi cercheremo di comprendere l'importanza e il concetto di viriditas, introdurremo l'utilizzo dei rimedi alimentari indirizzandoci prevalentemente su alcuni alimenti utilizzati più frequentemente, non solo per nutrire il corpo e quindi l'anima, ma proprio come terapia vera e propria per combattere le malattie corporali e spirituali. È importante notare che ciò che ascolterete in questa puntata può considerarsi un'introduzione, un'infarinatura di questo che in realtà è un argomento davvero molto vasto e articolato e che prevede una vita intera di studio. Un'ultima ma fondamentale nota introduttiva prevede un totale cambio di impostazione mentale per poter seguire questo tipo di medicina. Infatti, mentre nella medicina moderna siamo abituati ad ottenere in breve tempo il successo terapeutico desiderato, con questo tipo di medicina medievale, ma che è da considerare assolutamente come la medicina di Dio, per le patologie croniche o quelle obiettivamente più complicate, che coinvolgono più organi e apparati, è davvero necessario armarsi di costanza e pazienza. Ma alla fine i risultati arrivano e sono stabili, oltre che verificabili, con la medicina diagnostica. Questo perché ricordiamoci che non parliamo di medicina heideggeriana come medicina alternativa perché non lo è, ma è medicina integrativa alla medicina moderna. Purtroppo noi uomini del XXI secolo siamo abituati in tutto alla velocità, quindi anche in medicina ci aspettiamo che il dolore passi, in men che non si dica, con una pastiglia. E lo dico per enfatizzare, mentre invece questo tipo di approccio medico, con questo tipo di approccio medico, il tempo e la costanza fanno parte integrante della terapia. Sappiamo benissimo comunque che anche nella medicina moderna, quando ci sono patologie complicate, ci vuole tempo e pazienza. Ma passiamo al concetto di viriditas. Questa parola viene usata molto spesso da Sant'Eddegarda e ha attinenza sia al campo della materia che a quello dello spirito. Viriditas in italiano non ha una vera e propria traduzione, ma potremmo chiamarla forza oppure energia vitale. Viriditas ha affinità fonetica con le parole latine vis, vita, virtus e virgo, che significano forza, vita, virtù e vergine o verginità. Per capire di che cosa stiamo parlando, lasciamoci guidare dalle parole stesse della Santa, che dice: Dio è fuoco da cui tutte le creature ricevono energia e vigore, cioè viriditas. In uno dei suoi cantici la Santa scrive anche: O nobilissima viriditas, tu che hai la tua origine nel sole, brilli dentro il chiaro sereno nel movimento di una ruota che sfugge al nostro umano intendimento. Beh, Già da quest'ultima citazione intuiamo che è difficile per la mente umana dare una definizione chiara della viriditas che Sant'Edegard conosceva molto bene, ma che non era di facile spiegazione con termini umani. Ma proviamoci lo stesso con quest'ultima citazione che troviamo nel suo Inno alla forza della vita. Io sono la suprema forza di fuoco che ho acceso tutte le scintille viventi. Io, vita di fuoco, fiammeggio sulla bellezza dei campi, risplendo nelle acque e ardo nel sole, nella luna e nelle stelle, e con l'aereo vento suscito tutte le cose, vivificandole con la vita invisibile che tutte le sostiene. Soffermiamoci per un momento su due parole, il sostantivo fuoco e il verbo vivificare. Qual è quella forza soprannaturale rappresentata dal fuoco che vivifica? La terza persona della Santissima Trinità, lo Spirito Santo. Non indichiamo forse lo Spirito Santo nel Credo come Spiritus Vivificans? Lo Spirito Santo poi non viene forse descritto in forma di fiammelle che si posarono su Maria Vergine e sugli Apostoli riuniti in preghiera nel Cenacolo durante la Pentecoste? L'anima che viene infusa al momento del concepimento è il principio vitale non solo dell'essere umano, ma anche della sua carne. Il corpo materiale dell'uomo, infatti, ha la sua capacità propria autonoma di crescere. Ma è l'anima, come la viriditas di tutta la creazione, che lo mantiene vivo, vitale e in salute. Questo comporta che quando il corpo si ammala è perché prima di lui è l'anima che si è ammalata, a causa dei vizi che portano a commettere peccati. Lo Spirito Santo poi caratterizza ogni creatura, rendendola speciale e unica attraverso quelle che Sant'Edegard chiama subtilitas, cioè per così dire peculiarità specifiche e proprie di ognuna, un imprinting primordiale che proviene dalla sapienza stessa di Dio. Quindi potremmo riassumere dicendo che la viriditas è l'azione stessa dello Spirito Santo che vivifica, cioè dà vita, ma anche che mantiene in vita e in salute tutti gli esseri viventi creati, sia che appartengano al regno animale, vegetale o minerale, e conferisce a tutte le creature le loro specifiche subtilitas, cioè quelle caratteristiche che rendono ciascuna creatura unica e inimitabile nella loro essenza, ma anche nella loro azione specifica, quindi anche terapeutica. Questa specificità di ogni creatura ci introduce agli elementi intesi non solo come nutrizione, ma anche come cura, come terapia. Sant'Edegard quindi distingue tra tre tipologie di alimenti, ma ci fermiamo un secondo qui per fare una piccola pausa musicale. Santa Hildegarda di Bingen categorizza gli alimenti in tre gruppi: alimenti adatti sia ai sani che ai malati, alimenti solo per i sani e alimenti da non assumere proprio mai, sia per i sani che per i malati. L'elenco dei rimedi è descritto nell'opera intitolata Il libro delle creature, ma anche in Cause et cure, che è un libro particolare perché descrive anche l'eziologia, cioè le cause delle malattie, anche di quelle di cui oggi la scienza moderna non conosce affatto l'origine e quindi ad oggi sono incurabili, mentre invece nella medicina hildegardiana lo sono e come. I pilastri della medicina hildegardiana sono quattro. Il primo è l'alimentazione e un corretto modo di vivere. Il secondo è la disintossicazione ed espulsione delle tossine con vari metodi, di cui parleremo in futuro. Il terzo è il digiuno, l'abbandono dei vizi morali, i comportamenti sbagliati, ma anche il digiuno alimentare specifico, diremmo noi oggi una dieta specifica. E il quarto e ultimo sono i rimedi medicinali veri e propri, che sono più di 2000, ma attenzione, quasi ognuno di essi ha indicazioni terapeutiche multiple, quindi le malattie curabili con ciascuno di questi rimedi sono molte di più. La maggioranza dei rimedi sono efficaci dopo la preventiva purificazione del corpo e l'adeguata alimentazione, nonché l'adeguato stile di vita. È anche fondamentale vivere con discrezio, cioè con discrezione in tutto ciò che facciamo, scegliendo la moderazione che l'anima ama moltissimo. Dice infatti la santa: quando mangiamo i cibi, nutrono sia il corpo che l'anima, così ci sono erbe, frutti e diversi tipi di carne che ci possono rendere lieti oppure possono deprimerci. Quindi capiamo bene, aggiungo io, quanto l'alimentazione sia importante. Nella medicina hildegardiana esistono alimenti considerati addirittura veleni. Veleni veri e propri, da non assumere proprio mai. Le fragole, le pesche, le albicocche, le prugne, i semi di lino e i porri. Capisco che sia un po' dura da accettare, però prendete in considerazione anche questa informazione. Teniamo anche presente che nella medicina moderna non esistono farmaci davvero efficaci contro i virus e l'indebolimento del sistema immunitario, mentre invece nella medicina hildegardiana esistono e come. Infatti, per rafforzare il sistema immunitario, direi argomento attualissimo, ci sono molti rimedi che vengono proposti da Santa Hildegarda di Bingen, ma alcuni di questi che vi citerò ora sono quelli più usati e sono il farro, la galanga, il piretro, il finocchio, la polvere di geranio, ma un tipo di geranio, attenzione, l'elisir di Lemna, la Lemna minor, e i biscotti della gioia che hanno determinati e specifici ingredienti. Vi accenno dicendovi qualcosa del primo, Alpinia galanga. Questo è il nome botanico di una pianta di origine asiatica che appare simile allo zenzero perché appartiene alla stessa famiglia botanica, ma in realtà, chiamata semplicemente galanga da tutti noi, è di facilissimo utilizzo in caso di mal di testa, in compresse o in polvere, in caso di febbre, sciolta in acqua, in caso di dolori alla schiena e ai fianchi, bollita nel vino e bevuta frequentemente a piccole dosi, in caso addirittura di angina pectoris o di infarto assunta immediatamente. In realtà il meccanismo d'azione della galanga nella medicina moderna è stato scoperto con dei veri e propri studi clinici in Indonesia nel 2020, proprio nel periodo della cosiddetta epidemia SARS-CoV-2. E è un meccanismo d'azione in cui non mi addentro, ma per capirci, la galanghina, che è il principio attivo contenuta nella galanga, cioè quella parte, quella molecola che ha l'azione terapeutica va a bloccare i passaggi che nella membrana cellulare sono le porte di accesso per tutti i patogeni. Si piazza, passatemi il termine, proprio la galanghina e a quel punto non fa passare alcun patogeno. Ma le indicazioni terapeutiche della galanga sono tantissime. Prima di tutto, la galanga è un antitumorale. Il tumore alla prostata, al colon, al retto, utero, esofago, polmone, fegato, in casi di leucemia, di melanoma, nelle metastasi, nella profilassi delle recidive, il tumore alla laringe, alla rene, alla cavità orale, nel neuroblastoma nei bambini, il tumore al pancreas, il tumore al seno, è antinfiammatoria, neuroprotettiva, contro l'obesità, contro l'artrite reumatoide e l'artrosi, contro l'osteoporosi, contro l'ulcera gastrica, contro il diabete e infine non ha effetti collaterali. Ecco, trovatemi una medicina moderna che ha tutta questa versatilità. L'Anaciclus pyretrum, anche questa ovviamente è una pianta, non pensate neanche per un secondo che si tratti del piretro contenuto molti lo pensano e quindi farà ridere, ma è meglio che io lo precisi, diciamo batterici e antifungini e antiparassitari della Bayer che si spruzzano sulle piante da giardino, ma è una vera e propria pianta che è un antitumorale al colon e al retto, è un antibatterico contro lo stafilococco e l'escherichia coli, un antinfiammatorio e antivirale, un antidolorifico e specialmente un antimicotico in caso di candida, un antimalarico, un neuroprotettivo, un antiepirettico, un anticonvulsivante e udite udite migliora la fertilità in caso di ridotta motilità degli spermatozoi. Intuiamo subito che mettendo in tavola sia la galanga che il piretro e mettendoli direttamente su ogni piatto salato otteniamo una profilassi a vastissimo spettro senza l'acquisto di antibiotici o altri farmaci che possono essere dannosi e costosi. Rimane il fatto comunque che entrambi questi due rimedi vengano usati non solo come profilassi, ma anche in malattie specifiche e con specifiche indicazioni terapeutiche. Ci sono poi altri rimedi molto frequentemente usati, il finocchio per esempio, dice la santa, mangiato in qualsiasi modo rende l'uomo lieto, di bel colorito, con buon odore al corpo e all'alito e dà una buona digestione. Aggiungo anche che i semi mangiati quotidianamente, proprio masticati, a stomaco vuoto alla mattina, tolgono l'alito cattivo e migliorano la capacità visiva. Capite che sono due apparati che non sono proprio esattamente collegati, eppure è proprio così. Che dire poi del mix di polvere di pelargonio che contiene quindi anche noce moscata e piretro e che viene utilizzato nelle influenze? Che dire dell'elisir di mora contro la bronchite e la tosse cronica? E poi l'elisir di lemna, la lemna minor, per aumentare l'immunità, specialmente nella profilassi delle recidive del cancro o in casi di familiarità al cancro. E poi i biscotti della gioia contro la depressione, ma anche la voce rauca, la purificazione degli organi di senso, il dare energia al corpo in caso di burnout, diciamo esaurimento nervoso energetico per aumentare la concentrazione. Che dire della melacotonia contro tutte le malattie autoimmuni? Sapete che sono più di 10.000 le malattie autoimmuni che ad oggi sono pressoché incurabili. Che dire del vino al basilico e miele contro la febbre? Il succo di lampone e limone con polvere di galanga e cannella che aumenta l'immunità ed è contro la febbre. Ci sono poi alimenti utilizzati come terapia, diciamo pure come medicina, in varie ricette galeniche, nei testi di Sant'Idegarda di Bingen. Quindi hanno un ruolo privilegiato perché hanno una maggiore efficacia, quindi una maggiore probabilità di successo terapeutico e una maggiore versatilità di applicazione terapeutica. Cosa intendo dire con questo? Intendo sottolineare un principio molto importante che nella medicina moderna spesso viene dimenticato, e cioè che non è affatto vero che un medicamento, chiamiamolo così, sia adatto a ciascuno di noi, ma è quanto mai necessario che la cura sia come un vestito di sartoria tagliato e pensato su misura per quel malato, che sia giusto, tra virgolette, per la sua età, per le sue interazioni con altri farmaci che già assume, per la sua specifica e personalissima reazione a livello immunitario, eccetera. Quindi, senza alcuna polemica, ovviamente, la triste indicazione terapeutica oramai rimasta nella memoria di tutti noi, cioè tachipirina e vigilatesa in caso di polmonite interstiziale, non è un'indicazione terapeutica adatta a un'intera popolazione. E non è un segreto sapere che il paracetamolo, cioè il principio attivo contenuto nella tachipirina, nome commerciale, diminuisce i livelli di glutatione, che è il primissimo agente endogeno che il nostro corpo attiva in caso di attacco parassitario, sia che sia batterico, virale, fungino o altro. Nella medicina heideggeriana, quindi, la terapia è specifica per quel determinato paziente e non per un'intera popolazione. Tutto ciò mi serve per spiegare che la terapia di questo tipo di medicina viene letteralmente studiata a misura di paziente e può richiedere anche qualche giorno di approfondimento dello specialista attraverso la visita medica completa, anzi direi olistica, che prenda in considerazione tutti gli aspetti del paziente e anche naturalmente tutti i suoi referti diagnostici. Questo significa che se per alcuni rimedi semplici è possibile tranquillamente curarsi da soli con ottimi risultati e anche immediati, nella maggioranza dei casi più complessi bisogna riferirsi agli specialisti. Penso che per ora mi sento soddisfatta di fermarmi qui, anche perché, come avrete intuito, la materia è davvero immensa. E mi permetto però di consigliarvi, se siete interessati, l'acquisto di due volumi fondamentali che ho citato più volte, Il libro delle creature e Cause et cure. Entrambi i libri sono due opere fondamentali di Sant'Idegarda di Bingen e sono l'esatta traduzione delle sue parole del XII secolo e non l'interpretazione di altri, benché specializzatissimi medici o studiosi della materia, ma proprio le sue parole, di Sant'Idegarda di Bingen, ciò per addentrarsi anche con un pizzico di curiosità in questa materia. Ringrazio ancora Radio Buon Consiglio anche per questa seconda puntata e vi do appuntamento, a Dio piacendo, alla prossima domenica alla stessa ora per parlare dei rimedi per la stagione invernale e per le malattie da raffreddamento. Ave Maria, corredentrice.